22:48 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. E per la 26esima volta in questa 15esima stagione, Science Fiction Double Feature a tutte e tutti, amiche e amici. Ma insomma, oggi Seconda Visione va in onda con un peso enorme sul cuore, visto che lo sapete, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, il nostro Piero Santi ci ha lasciato questa notte. E siamo terribilmente affranti per questa notizia e ovviamente ci si chiede sempre che cosa fare in questi casi. Però i nostri colleghi questa mattina, che hanno avuto l'onere di dare questa notizia in onda, ci hanno immediatamente dato una spinta molto forte a continuare a fare la radio, che insomma fondamentalmente era la grande passione di Piero. Forse definire anche grande passione è poco.
È un po' riduttivo, eh?
Un po' riduttivo. Voi sapeste le volte che Tommaso e Piero Santi si incontravano? Tommaso tentava di picchiarlo.
No, io tentavo di abbracciarlo in maniera molto appassionata e lui
giustamente
mi scalciava.
Va giustamente.
E mai come questa sera quegli scalci, quei gesti anche, diciamolo, violenti. Nei miei confronti mi mancano e ci mancano come non mai. Un po' come anche la sensazione straniante di entrare nei corridoi della radio e non trovare quella bicicletta da takeaway cinese con cui girava per le vie della città.
Avete dimostrato tantissimo affetto durante tutta la giornata, ormai queste 12 ore più che ci separano dalla notizia, insomma, che abbiamo dato questa mattina. Se volete continuare a scriverci, voi continuate a farlo, diretta@radiocittadelcapo.it, 348-7649-289. Noi vi aspettiamo, insomma, lo potete leggere sul nostro sito giovedì dalle 12 alle 14, dopo la camera ardente, la camera mortuaria dell'ospedale maggiore, ci sarà al Pantheon della Certosa un ricordo collettivo di Piero Santi. Ma questa è anche l'ultima puntata della 15esima stagione di Seconda Visione.
Della regular season, perché è puntualissimi, è la prossima settimana torneremo con per la 15esima volta con il gran galà di Seconda Visione.
Eh sì, dalle 21 alle 23:45.
Quanto?
So parecchio, guarda. Prenditi il polase, te lo dico.
Io non mi abituo.
Mai. Saremo in onda per l'ultima puntata per raccontarvi, insomma, il meglio e il peggio e anche il così così di questa annata di cinema.
Noi ci divertiamo più col peggio, quasi il meglio
sempre,
è quasi
sempre
secondario, però insomma dovremmo parlare anche dei bei film. Ma soprattutto noi puntiamo solamente a due candidature, cioè diciamo
quelle lì?
Dai. Quelle che premiano la bellezza.
Ecco.
No, la bellezza e la bella prova attoriale.
Le belle prove attoriali, bravo, sei veramente
sono forte.
Caro Tommy, allora, ovviamente questa puntata è dedicata a Piero e la scaletta fa così. Parleremo, visto che dobbiamo recuperare un po' di puntate che tra malattie, trasferte e altro ci hanno tenuto lontano dai microfoni di Seconda Visione.
Allora, io avevo l'influenza la settimana scorsa, ho portato a Francesco la giustificazione.
La giustifica.
Indisposizione.
La giustifica, ecco.
Indisposizione. Motivi familiari.
Ciò nonostante, abbiamo recuperato due film che parlano di due donne in maniera piuttosto diversa, sono due film molto diversi. Giulietta, l'ultimo film, anzi Giulietta, l'ultimo film di Pedro Almodovar e Fiore. E poi faremo un excursus sul Biografilm Festival e vi parleremo di tre film che abbiamo visto. Ho conosciuto Magnus, Music of Stranger.
Come l'hai conosciuto?
È il film. Ah, è scusami, come Quo Vadis.
Scusa. Scusami, non ho saputo resistere, era più forte di me.
Music of Strangers e Miles Ahead, che è un'anteprima di un film che probabilmente verrà distribuito molto presto anche nelle nostre sale. Poi scriveteci se avete visto questi film, fateci sapere che cosa ne pensate. Noi vi facciamo ascoltare l'inizio della colonna sonora di Julieta. Che
bravo,
ancora una volta
mi fai l'accento delle Asturie,
guarda,
un certo brivido.
E ancora una volta opera di Alberto Iglesias, che è un musicista.
Ricordiamolo che non è, perché sai, Julieta non è Julio Iglesias,
no,
è Alberto,
Alberto Iglesias, che sempre collaboratore, cioè da molto tempo collaboratore del Modovar.
No, che poi uno si aspetta che mettiamo solo un
pirata,
esatto, no, quella cosa lì, no, è un compositore.
Beh, insomma, un po' pesante, un po' tronfia nell'andamento, è insomma passionale, piena di pathos, ma...
Melò è sempre...
Che queste parole valgono sia per la colonna sonora di Alberto Iglesias che per Julieta.
Esatto, per qualsiasi film di Almodovar, diciamo, degli ultimi 15 anni.
Un po' sì.
Tranne l'ultimo,
ecco,
penultimo.
Ricordavamo con Tommy quella... tremendo tentativo di commedia ambientato su un aereo. Prima ancora c'era stata La pelle che abito. E, che dire, ci sembra che Almodovar abbia decisamente perso la leggerezza e che sia completamente focalizzato anche in questo caso sulle sue protagoniste, senza pensare in realtà a quella che potrebbe essere una storia, perché in realtà Julieta ovviamente una trama ce l'ha, ed una trama sdoppiata. È la storia di una professoressa, Julieta, che incontriamo mentre scrive a sua figlia lontana, Antia, tutto quello che è successo da quando ha conosciuto il padre di questa ragazza fino ai giorni nostri. Si sdoppia quindi la narrazione di Julieta su due piani temporali, quello del presente e diversi piani temporali del passato, con due attrici a interpretare lo stesso personaggio, Adriana Ugarte e Inma Cuesta. Racconti drammatici che è inutile andare adesso a raccontarvi qua in onda nei dettagli. Una trama fitta, appunto, è terribilmente straziante in molti passaggi. Quello che rimane però purtroppo è poco. Non so tu, Tommy, ma io il film l'ho visto per l'altra puntata, quindi ormai una decina di giorni fa, e faccio fatica a ricordare qualcosa.
Guarda, stavo pensando alla stessa cosa venendo in qua, che stavo cercando di ricordarmi alcuni snodi, alcuni passaggi
Magari eravamo distratti, eh?
No, guarda, ero anche abbastanza attento e anche abbastanza, insomma, ne avevo sentito parlare bene, più o meno abbastanza bene, e quindi ero abbastanza ben propenso a vedere il film. Però venendo in qua, appunto, passati 10 giorni, quello che è rimasto e che in qualche modo sancisce involontariamente il valore soggettivo di un film, è insomma di cantato, di rimasto c'è relativamente poco. C'è l'ennesimo film di Almodovar che gioca sui suoi soliti temi. In questo in questo caso è meno manierista, ma non ai limiti del parossismo, con la sua costruzione a scatole cinese a cui ci aveva abituato in altri negli ultimi melogirati. Sembra un po' più legato alla trama, un po' più legato al suo personaggio, però la ricaduta verso una estrema costruzione, verso un'estrema attenzione comunque all'elemento estetizzante, quasi all'essere costrette a richiamare un immaginario, un genere, il Melò, Douglas Sirk, i soliti anche elementi hitchcockiani, qualche spruzzatina vagamente surreale, simbolica alla Buñuel. Ecco, tutto questo va un po' a appesantire tutto il film.
Sì, lo vado a appesantire, soprattutto fa leva sui personaggi intesi non soltanto come caratteri della storia, ma anche proprio sulle attrici, che sono sempre sotto l'occhio di Almodovar, quindi anche dello spettatore. Non lo so, io vorrei cercare di capire, se avessi del tempo, insomma, lo farei, di cercare di capire quando il mio personale gusto si è allontanato da questa forma drammatica sulla quale, a mio avviso, il regista madrileno ha davvero, davvero insistito moltissimo.
Guarda, io ti parlo della mia esperienza con Almodovar. Io forse Almodovar non ho mai estremamente amato, almeno i film per cui è diventato famoso, cioè i film della movida madrilena di Pepi, Lucy e Boom, di donne su loro di una crisi,
insomma,
di nervi.
Donne su loro della crisi di nervi, tipo del metà anni 80.
87-88.
Ecco, quindi sono passati 30 anni,
sì,
comunque.
Io diciamo che un po' l'ho riscoperto quando il suo stile è diventato più cristallizzato, se vogliamo più istituzionale, sicuramente con Tutto su mia madre, che comunque è arrivato a un pubblico anche più vasto, mettendo da parte le provocazioni e un po' gli eccessi per una forma cinematografica, citazionista, dove comunque secondo me in quel caso lì riusciva a ravvivare la sua poetica e anche omaggiare tutto un mondo. Però già con Parla con lei, secondo me, già la formula era già di per sé tendente al manierismo. E questo è il problema, che è un qualcosa di estremamente codificato, di estremamente riconoscibile. E i suoi tratti registici sono estremamente riconoscibili, con i cromatismi, con la costruzione elaborata di tutte le storie. E tutti gli altri film non hanno fatto altro che ripetere la formula, eccezion fatta, e in questo caso era una ventata, in Volver, che era un film più aperto, meno costretto nella sua forma.
Sì, aveva dei momenti di reale emotività,
di come reale sincerità,
esatto,
e autenticità,
come se scaturisse dal film. Invece adesso mi sembra che ogni snodo, che magari colpisce anche lo spettatore, sia estremamente calibrato.
Sì, ma infatti durante la visione, cioè, rimani comunque, ti colpisce, l'eleganza anche registica inevitabilmente ti colpisce. Ma alla fine del film, vuoi complice, secondo me, anche un finale aperto non particolarmente soddisfacente, almeno per me, a livello proprio soggettivo, non lo saprei neanche spiegare, e non stiamo ad entrarci più di tanto, e il tutto sparisce, è molto etereo, svanisce con grande rapidità, e non mi rimane più molto. Vabbè, belle prove attoriali, eccetera, ma c'è un qualcosa che mi crea comunque sempre una sorta di ostacolo. Ovviamente il fatto stesso che Julieta sia interpretata da due attrici nel passato e nel presente ha milioni di richiami. Sicuramente,
certo,
la prima cosa che mi è venuta in mente è quell'oscuro oggetto del desiderio di Buñuel, senza averne la sfrontatezza e la vena di follia.
Vabbè, gli sdoppiamenti femminili sono in tantissimi film di Bergman, che
sì,
non sempre sono degli sdoppiamenti attoriali, ma a volte sono delle figure specchio.
Ecco, è l'accademia di Almodovar. Cioè, lui ormai fa accademia di se stesso, è accademico, fa dei film che funzionano, che piacciono. Però non l'elemento emotivo, ecco, se proprio di emotività, del resto stiamo parlando di film drammatici e di impianto melodrammatico, ecco, se manca quello, è che è una cosa che è difficile da raccontare, da rendere. Tu puoi fare anche il film più elegante del mondo, meglio recitato del mondo, ma ti mancherà sempre un qualcosa. E tant'è che io col senno di poi ho il terrore a rivedere tutto su mia madre.
Ti capisco. Portato a Cannes, il film è uscito nelle nostre sale in realtà quasi un mese fa, ma insomma ci sembrava una delle uscite più insomma così notevoli di un fine stagione che, insomma, come ormai vi diciamo da molto tempo, non offre quasi mai delle cose interessanti. Sì. Quest'anno non ho neanche visto in realtà se c'è di nuovo un tentativo di estate cinematografica,
A Bologna?
No, dico in genere nella distribuzione.
Nella distribuzione, come al solito, ripescaggi magari di horror di 2 o 3 anni fa.
Già vero.
E l'altro film, se vogliamo, eclatante, passato a Cannes, o comunque su cui c'era una certa attesa, è The Neon Demon di Nicholas Winding Refn. Ha avuto una distribuzione barbina
ridicola.
È stato una settimana al cinema. Tra l'altro cambiando cinema, perché non nelle sale dove ci si sarebbe aspettato di vederlo, ovvero quelle del circuito cinema, ma in altre 2 sale, tra cui una multisala, che per un film del genere è abbastanza il suicidio distributivo.
Direi.
E quindi, insomma, siamo rimasti un po' a bocca asciutta.
Peccato. Se l'avete visto, diteci che cosa ne pensate. Diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348-7649-289 per SMS WhatsApp. Questa è l'ultima puntata di seconda visione della nona stagione regolare. Noi ascoltiamo un brano di Chick Corea tratto dalla colonna sonora di Miles Ahead. Si chiama Black Satin. La colonna sonora di Miles Ahead, questo era Black Satin di Chick Corea.
Oh, questo è un pezzo che avrebbe potuto mandare Piero, eh?
Sicuramente. Ma infatti stiamo anche cercando di fare così. Sai, lui diceva sempre questa cosa, che parlavamo troppo.
Sì,
più musica.
Lo so.
Troppe
lo so.
Parole, come Mozart, troppe note.
Però, insomma, era carino a paragonarci un po' a Mozart.
Certo,
però
era esattamente quello che voleva fare con noi. Allora, noi continuiamo a parlarvi di Biografi in Festival. Il festival si è concluso ieri, adesso vi diremo chi ha vinto. Ci sono ancora delle proiezioni in questi giorni. Tra cui una domani, penso in corrispondenza della partita dell'Italia, ma a me non mi importa, quindi vado al cinema
tu non segui la nazionale.
Vado a vedere Lo and Behold di Werner Herzog domani.
È vero che poi hanno già fatto altre 2 proiezioni. Beh, fai bene. Per Herzog
si può, grazie, lo sapevo infatti che mi giocavo la carta buona.
Ma perché siamo già giù qualificati in qualche modo, quindi tendenzialmente per Herzog sei giustificato. Se fosse stato qualsiasi altro regista, comunque Biografia, cos'è, il 20° giorno domani?
Domani 10 giorni, 10 giorni di festival, dal 10 al 20. Noi abbiamo anche fatto delle dirette qui su Radio Città del Capo. Ringrazio ancora Laura Marongiu, che era accanto a me, e tutti quelli che hanno reso la diretta possibile sia in radio che al festival. E abbiamo parlato anche con diversi protagonisti.
Allora,
del festival.
La domanda è che tutte le ascoltatrici, tutte le abbonate, tutte le ascoltatrici che diventeranno abbonate, tutte le abbonate che diventeranno, chissà, si chiedono, cioè chiedono a me e io ti riporto a te, perché alla fine non ho frequentato moltissimo il Biografia in quest'anno. Gael García Bernal è veramente nano come
non l'abbiamo visto.
Ma allora cosa ti mandiamo a fare al Biografilm? Marinelli almeno l'hai
forse
visto?
Forse era talmente piccolo che non l'abbiamo
Marinelli visto. Marinelli l'hai visto?
No.
Neanche quello? Ma chi hai visto?
Beh, ho visto
deep
per esempio
spot,
ho visto alcuni protagonisti di cui parleremo. Ma intanto
cioè, Miles Davis l'hai visto?
No, Miles Davis purtroppo è morto.
Ah, vabbè,
no,
no. Chiedevo, no.
Allora, no, il festival si è concluso ieri. La cerimonia è stata venerdì. Allora, la giuria ha assegnato il premio per il premio principale Best Film Unipol Award a A Family Affair di Tom Fassert.
Hai visto?
Poi, no, Life Tale, 3 film sono riuscito a vedere, Biografia.
No,
abbi pazienza.
No, ma non volevo
tu neanche uno.
Non volevo insinuare, però insinui. Non devi pregare tutto su di
me. No, scusa, Life Tales Award a Presenting Princess Show di Ido Har.
Questo l'hai visto?
No. E poi
vogliamo leggere le motivazioni, no?
Premio era Nuovi Talenti a Sonita di Roxare Gaem Magami.
Questo l'hai visto?
No. E poi menzione speciale per Goodbye Darling I'm Off to Fight, Ciao Amore Vado a Combattere, che vince anche il premio Best Film Yoga Award, mentre il Life Tales Award va a Ninanna Prigioniera di Rossella Schillaci.
Non te l'ho chiesto di questi qua, eh? Non so se hai notato anche la mia delicatezza.
Noi vi parliamo di tre film molto diversi che abbiamo visto. Un film
è bello quando mi metti in mezzo anche se io non li ho visti, però...
Che devo fare?
No, sei carino.
Che dobbiamo
sei un amico comunque, ti ringrazio.
Tre film molto diversi tra loro. Parliamo di Ho conosciuto Magnus, parliamo di The Music of Strangers e parliamo poi, infine, di Miles Ahead. Allora, partiamo da Ho conosciuto Magnus. È purtroppo il film di Paolo Fiore Angelini, che è stato presentato in anteprima mondiale, non ci ha convinto. Un tentativo di ritrarre Roberto Raviola, in arte Magnus, uno dei più importanti, grandiosi, innovativi, visionari, affascinanti fumettisti italiani, anche più versatile, rimane un po' una buona intenzione che però non viene sviluppata bene. Perché lo dico? Perché il film che prende, il documentario che diciamo prende come incipit, comunque come motore di tutto, la preparazione alla mostra che Bilbo Bull ha dedicato a Magnus qui a Bologna, tenta poi di andare a scoprire attraverso critici, storici, curatori di mostra, appunto, qual è il profilo, appunto, di Magnus. Non si arriva molto, c'è qualche aneddoto, c'è una serie di punti della sua personalità che vengono continuamente reiterati, ci sono molti fumetti resi sullo schermo con la sonorizzazione, diciamo, di vignette. E non lo so, ci aspettavamo decisamente qualcosa di più.
Questo è un po' forte, la sonorizzazione di vignette.
E devo dire che non è un espediente che viene utilizzato soltanto una volta, è un espediente che viene utilizzato per un terzo di film. Quindi, ecco, peccato, perché ci aspettavamo sicuramente qualcosa di più.
Ma contributi di persone che l'hanno conosciuto...
C'è il nostro Andrea Plazzi, che insomma avete sentito spesso sulle nostre frequenze. Ci sono personaggi che l'hanno conosciuto, le donne che l'hanno amato. E ci
sono. Figlio?
No, sì, sì, c'è. Insomma, però il punto è che ci sembra un po' un'occasione sprecata, ecco, perché. Di fronte a una figura magari anche così misteriosa, insomma, viene fuori di certo questo lato di Magnus, si poteva forse, non lo so, spingere un po',
dato anche il personaggio e l'artista quanto mai sfaccettato, perché passare da un estremo all'altro a livello di produttivo come ha fatto lui, toccando vari generi, anche quelli un po' più forti. Ma tu quali preferivi?
Ma il Texone, che poi è stato il suo epitaffio fondamentalmente, è una cosa incredibile. Lì viene appunto tutto diviso nella prima parte con Alan Ford, con la seconda parte legata allo sconosciuto Unknown, e poi...
La compagnia della forca?
Viene soprattutto preso, viene tripartito in questi tre momenti, legati poi a tre momenti della vita personale. Insomma, questa cosa viene anche ripetuta più e più volte. Ci sono ti viene voglia di saperne di più e
c'hai un po' quella...
Ti rimane l'anguore.
Infatti.
Ti rimane decisamente l'anguore. Magari è una spinta a conoscere il lavoro di Magnus, però davvero questo Ho conosciuto Magnus non ci ha convinto.
Prossimo film, caro amico Francesco, che abbiamo visto noi
io, è un film che racconta di un'esperienza meravigliosa. Ne abbiamo anche parlato con una delle protagoniste, Cristina Pato. L'esperienza è quella del Silk Road Ensemble, un'orchestra messa insieme dal notorio violoncellista Yo-Yo Ma, prendendo musicisti che ricostruiscono diciamo la Via della Seta, no? Silk Road è esattamente la Via della Seta, e l'idea è quella di valorizzare le musiche dei singoli paesi, considerando quanto quella via è stata importante per lo scambio totale tra popolazioni, non soltanto economico, culturale, di ogni tipo, e cercando di mantenere vive determinate cose della tradizione. Ecco, questo confronto tra tradizione e massificazione, tra la vita di questi musicisti, che a volte hanno veramente delle vite tremende. Stiamo parlando di musicisti siriani che non riescono a tornare in patria, come musicisti iraniani, prodigi dell'estremo oriente, come lo era anche Yo-Yo Ma, donne incredibili dalla forza mostruosa, come appunto Cristina Pato, che suona cornamusa galiziana.
Allora, la Jimi Hendrix della Galizia,
proprio lei viene chiamata così. Ci ha raccontato che fondamentalmente, lo dice anche nel film, la cornamusa in Galizia è un'istituzione nazionale, un monumento, patrimonio artistico della regione spagnola, e quando c'hai una certa età o vai a giocare al pallone, oppure, soprattutto negli anni 80 quando lei era piccola, oppure vai a suonare la musica galiziana con la cornamusa, che peraltro viene utilizzata per pop, rock, non soltanto world music o musica tradizionale.
Tra l'altro, dopo, se vuoi, se sei d'accordo, possiamo ascoltare un pezzo di cornamusa galiziana. Tu te lo ricordi, Evia?
Evia?
Sì, adesso te lo preparo io.
Cerca. Tanto scrivi anche su Facebook i fini di cui stiamo parlando. Allora, qual è però il punto? Che tanto è bello il progetto di Yo-Yo Ma, e tanto successo ha avuto. Stiamo parlando di un ensemble che ha inciso sei dischi, che ha fatto decine e decine e decine di concerti, composto da musicisti incredibili, ognuno virtuoso di uno strumento che la maggior parte del mondo lontano dalla regione di cui è originario non lo conosce. Quindi un valore incredibile. Il racconto di questa cosa però è molto orizzontale, caro Tommy, nel senso che si riduce molto a come possiamo dire, ha una serie di considerazioni sull'importanza della musica, sulla forza che la musica ha nel superare le barriere, sull'importanza del mantenere le tradizioni culturali e di farle conoscere al resto del mondo, che la storia dell'orchestra, la vita in tour, tutto quello che può essere un lato anche interessante di quello che l'orchestra effettivamente è, e non soltanto di quello che rappresenta, non viene considerato. Questo è un vero peccato, perché il film rischia ogni tanto di rimanere un po' una sorta di giustapposizione di frasi belle e di pensieri molto profondi e più che condivisibili sulla musica. Quindi interessante, ma relativamente.
E Francesco, sono parole molto forti.
Ma non sono parole forti, figurati, mica ho detto che è una schifezza, anzi, vi consigliamo di vederlo, perché se non conoscete la storia, o quantomeno l'esistenza, visto che poi di storia parla appunto, come dicevo, molto poco il documentario di questo Silk Road Ensemble, conviene dare un'occhiata a questo documentario.
Allora adesso ci ascoltiamo Evia, in sottofondo un'altra cornamusa galiziana.
Se sei sicuro? Non so se sono sicuro.
Vediamo anche se te la ricordi, perché secondo me era un gran pezzo.
Casomai potremmo sentire un pezzo, perché poi è più bello avere Miles Davis, che stiamo per parlare di
guarda,
Miles.
Ma guarda, secondo me Evia era un musicista, un signor musicista al pari di Miles Davis.
Dici,
Mai troppo
era un po'
ricordato.
Il Miles Davis della Galizia?
Era il Miles Davis della Galizia, anche lui andava giù molto di cornamusa e... c'è stato tipo qualche mese della nostra vita in cui sto pezzo veniva ripetuto un po' come quello di Otmar Liebert per la colonna sonora del Ciclone. Te la ricordi quello?
No, l'avevo quello.
Esatto.
E Tommy, non riusciamo
Torna indietro un attimo, perché c'è...
È lui. Sei sicuro che è bello sto pezzo?
No, è bellissimo. Secondo me dovresti metterlo a Maps, perché potrebbe piacere. Ma tu lasciala andare, che magari...
Magari va prima o poi, dici?
Ma perché
non posso mettere Miles Davis adesso? Lo sentiamo,
guarda,
dopo.
2 milioni di visualizzazioni.
2 milioni di persone non possono essersi sbagliate, dici tu,
esatto.
Vero?
Esatto.
Ecco.
Cioè, lo dicevano per Elvis Presley, quindi anche probabilmente per Eva. Ma ce lo teniamo per dopo. Vai.
Ce lo teniamo per dopo. Invece, adesso vorrei raccontare un attimo un film molto, molto, molto atteso. Ovvero sia Miles Ahead.
You're listening to him. That's how this shit's supposed to sound.
Quello che avete ascoltato è Don Cheadle, che praticamente è l'uomo unico dietro a questo Miles Ahead. Don Cheadle ha scritto il soggetto, la sceneggiatura, diretto il film, l'ha coprodotto ed è il protagonista. Sì, è lui che interpreta Miles Davis. La storia che racconta Miles Ahead vede Miles Davis in uno nel momento più cupo della sua carriera. Siamo alla fine degli anni 70 e Miles Davis si prende una pausa di 5 anni. C'erano state inizi anni 70 dei dischi che iniziavano a mischiare la musica elettrica, addirittura quella elettronica al jazz, e i dischi avevano fatto storcere il naso a molti che già erano abituati all'estrema volontà di sperimentazione del musicista afroamericano. Più di una volta nel film Miles Davis dice: la musica deve andare avanti, deve cambiare, se no non va bene. E dicevamo, il film viene coglie Miles Davis nel periodo di crisi, di stop. Un giornalista di Rolling Stone va a casa sua e questo è il pretesto, da un lato, per seguirlo nel presente del racconto del film, un Miles Davis che in disperata ricerca di cocaina, in scontro totale con l'etichetta, la Columbia Records, che gli continuano a dare soldi di anticipo, ma lui non passa i master, e con alcuni momenti del suo passato, un passato sì legato dalla musica, ma soprattutto legato da una figura di musa, Francis, che è la parte a quanto pare necessaria di romance all'interno del film. E io mi domando e dico:
dimmi pure,
ma con un personaggio incredibile come Miles Davis, perché appiattirlo al punto tale da renderlo quel personaggio lì che fa quelle cose là? Cioè, l'idea che ci sia veramente Miles Davis, a parte il mimetismo di Don Cheadle nell'aspetto, nel modo di parlare...
Ormai il mimetismo è superato, cioè parliamoci chiaro, in qualsiasi biopic, soprattutto musicale, il mimetismo, l'aderenza visiva e altro trovano il tempo che trovano. Diciamo che due sono gli esempi più fulgidi di come dovrebbe essere fatta una biografia o una storia di un personaggio realmente esistito musicale, che in qualche modo riescano ad aggirare il classico connubio tra genio e sregolatezza, che sono Bird di Clint Eastwood su Charlie Parker, che è un film ancora adesso incredibile perché va avanti a livello di suggestioni senza una trama lineare, un piatto che viene lanciato che richiama un'altra cosa con tutte concatenazioni veramente tipo flusso di coscienza, e probabilmente Io non sono qui di Todd Haynes su lo sfaccettato Bob Dylan, con Bob Dylan rappresentato da 6 attori. Il resto è
noia.
È noia, è qualcosa di déjà vu, di opere diligenti. Anche lo stesso Love and Mercy, che a me è piaciuto, su Brian Wilson. Sì, c'è l'escamotage del Brian Wilson al giorno d'oggi e il Brian Wilson negli anni 60. Però alla fin fine un po' ci si ricasca sulla convenzionalità. Quindi tu mi confermi che anche un personaggio mercuriale sul furio come Miles Davis viene appiattito?
Ma sì, perché io capisco che ci possa essere un certo timore ad avvicinarsi a una personalità veramente unica della storia musicale del XX secolo, uno che dove ha messo le zampe ha rivoluzionato in un modo o nell'altro il bebop, i lavori con Coltrane, con Bill Evans, ma è impossibile citare tutto quello che ha fatto con Gene Evans, il rapporto tra il jazz e l'orchestra, il rapporto tra il jazz e la musica elettrica, tra il jazz e la musica elettronica, gli strani periodi degli anni 80, lo status di rockstar che ha più o meno sempre avuto, i rapporti con le droghe, i rapporti con le donne, i rapporti con il pubblico e le etichette, insomma uno dei personaggi veramente più incredibili della storia del jazz, che probabilmente Don Cheadle non ha ben capito come approcciare, perché in realtà la volontà di Don Cheadle di fare un film anche che abbia del mordente, che abbia dell'originalità, c'è. Non è tanto nei raccordi temporali, no? Che sono a volte così fiammeggianti e particolarmente funambolici, ma anche proprio all'interno delle singole scene c'è la volontà di raccontare, inquadrare, tagliare la realtà in maniera diversa. Gli attori ovviamente sono tutti in secondo piano rispetto a Don Cheadle, che fa, come diciamo, una performance mimetica e finisce lì. Colonna sonora bellissima di Robert Glasper, e alla fine, quando l'andrete a vedere, rimanete fino ai titoli di coda, perché c'è una canzone, un brano stupendo fatto da una band incredibile che vede Herbie Hancock, Robert Glasper appunto, e Speranza Spalding. Quindi insomma, musicalmente è veramente notevole, ma anche lì vengono ogni tanto fuori tra una riga e l'altra di sceneggiatura quelli che potevano essere alcuni spunti che non sono stati sviluppati. Tutto rimane un pochino, diciamo, reso commestibile e ridotto a una storia di un musicista afroamericano con problemi di tossicodipendenza e rapporti con l'etichetta che va a recuperarsi un master. E allora tu capisci che probabilmente questa è una storia che a caso potrebbe essere appiccicata a tantissime personalità musicali. Miles Davis è qualcos'altro, accidenti.
Bravo Francesco, sposo il tuo punto di vista. Io lo andrò a vedere, ma alla fin fine il tuo giudizio, che è così tagliente, mi rimarrà in testa. Chissà adesso i prossimi musicisti, visto che quest'anno c'è stato un po' di falcidie, quale sarà la prossima bio cinematografica?
Ci sono grossi rischi. Uscirà un documentario sugli Oasis, però, e anche il documentario di Ron Howard su Hard Day's Night dei Beatles.
Beh, quello degli Oasis è interessante.
Io li odio gli Oasis, lo so.
Allora, intanto noi dobbiamo salutare gli amici di Verona, che forse non so se poi riusciremo a ascoltarli anche per il nostro gran galà dalla durata di 5 ore.
No, non è 5 ore, non spaventatevi, è un gran galà che durerà 2 ore e 45, ma insomma di mezzo c'è il GR, altre cose, poi insomma abbiamo una stagione intiera da...
No, ma abbiamo l'abito con le code comunque,
abbiamo una stagione intiera.
Abbiamo dei fisichetti anche dentro questi abiti lunghi, invidiabili. E anche i sughi. È comunque ufficiale che oggi è iniziata l'estate e io qua dentro lo studio di Radio Città del Capo io sono stato pinzato 2 volte da 2 zanzare. Cerchiamo di porvi rimedio per il gragalà, dato che in 2 ore e 3 quarti.
Ma non c'è problema, guarda, ti puoi mettere dello zampirone tipo Arbre Magique e vai in giro così.
Dentro le mutande.
Mettilo un po' dove ti pare e non farmelo sapere. Le 23:31, noi ringraziamo ovviamente Radio Popolare di Verona che ci manda in onda nella mattina di giovedì
e che ci ha sopportato tutto quest'anno.
Esatto. Vi parliamo dell'ultimo film, anche questo presentato a Cannes come Julieta, un film che è uscito anche questo alla fine di maggio. Ci sembrava meritorio, anche perché è andato piuttosto bene, ha tenuto nelle sale, continua a tenere nelle sale. Il regista Claudio Giovannesi è balzato all'onore della cronaca nel 2012-2013 per Ali agli occhi azzurri. Giovannesi riprende ancora una volta una storia di giovinezza e di adolescenza, ma in un luogo piuttosto particolare, cioè il carcere. Il carcere minorile è il luogo dove si incontrano Daphne, detenuta per rapina, e Josh, che è dentro per lo stesso motivo, ma sta per uscire e forse incontra la sua ragazza, forse no. Daphne invece ha un rapporto piuttosto difficile con un padre che sta con una nuova donna e che ha appena finito di scontare la parte conclusiva della sua pena, che prevedeva gli arresti domiciliari. Quindi insomma una situazione familiare piuttosto difficile, ma noi tanto vediamo sempre e soltanto il carcere in cui è ambientato il film. Ovviamente le ali per maschi e femmine sono separate, ma ci sono possibilità di incontro, che siano nei campi cambi dei turni al forno oppure nel laboratorio, insomma in un modo o nell'altro Daphne e Josh riescono a conoscerci, e la capacità di Giovannesi è quella di dipingere in maniera molto leggera una storia d'amore adolescenziale e di credere in maniera assoluta in questa storia d'amore, una storia d'amore che, se non che, è ambientata appunto in un istituto penitenziario minorile. E quindi tutta una serie di struggimenti, di sguardi, di palpitazioni, di incertezze, di crisi calate in un contesto così particolare come quello carcerario, ancora di più in un carcere minorile, acquistano una nuova luce, diventano qualcosa di estremamente naturale e allo stesso tempo di estremamente lontano, grazie ai bravissimi attori che hanno il nome dei loro protagonisti, Daphne Scoccia e Joshua Algeri, e a un Valerio Mastandrea misuratissimo nel ruolo del padre della protagonista. Beh, dobbiamo dire che Giovannesi porta a casa il risultato, e bene, caro Tommy.
E tra l'altro è molto interessante anche come lo sforzo produttivo, perché è un film targato dalla IBC di Beppe Caschetto, che comunque ha tendenzialmente fa determinati generi di film.
Sì, e c'è anche Rai Cinema nella produzione, e soprattutto la Popkin Production. Insomma, c'è uno sforzo produttivo, ma c'è soprattutto anche una volontà di investire in una buona distribuzione, o quantomeno una distribuzione che è stata efficace, perché è il, aperte virgolette, piccolo film che funziona. C'è qualche lungaggine magari verso la fine, però,
perché il film vedo che dura comunque 110,
sì, dura quasi due ore. Le protagonisti trovati per caso, la protagonista che è davvero notevole è stata trovata, serviva insomma in un ristorante, no? Come nelle leggende, le famose leggende di Hollywood, e è un film che vi consigliamo di vedere, perché è particolarmente delicato nel tratteggiare una storia che poteva così perdersi completamente oppure diventare qualcosa di molto molto pesante o già visto o grottesco. Ancora?
Prova.
Ma dai, questo, ma ancora?
Questo dovrebbe funzionare. No, non funziona. È una roba incredibile come video con 2 milioni di visualizzazioni non partono. C'è un problema forse stasera
nell'algoritmo di YouTube, sicuro.
No, perché è un po' una eccolo. Mettilo una. È partito. Sentila? Senti, qui c'è tutta la Galizia,
Sono un brivido.
Allora, se lei era la Jimi Hendrix della Galizia, lui non so. Possiamo definirlo il Miles Davis della cornamusa galiziana. È impossibile che tu non l'abbia mai sentita sta canzone. Adesso
teniamo quando parte, non mi addormento prima.
Ma no, ma c'è tutta l'atmosfera comunque.
C'è l'atmosfera, certo.
C'è l'atmosfera un po' celtica, un po' galiziana. Tierra de Nadie si chiama l'album, e questo è Busindre Reel, no?
Non so cosa tu stia dicendo.
No, stavo citando il pezzo di Evia che non parte subito, ma noi lo lasciamo in sottofondo mentre parliamo. Allora, la prossima settimana, quindi, appuntamento per le ore 21, non 22.45, ma ore 21 per il Gran Galà di Seconda Visione. Sentila.
Oddio, ma questa roba qua.
Te la ricordi?
Mamma mia.
Tu secondo me ce l'avevi come suoneria del cellulare.
Sì, però fatta con la suoneria MIDI. Monotonica.
Era quella del MIDI, avevi il MIDI. Dai, era un gran pezzo comunque questo. Allora, questo era l'equivalente degli Enigma per i canti gregoriani.
Più o meno sì, è vero.
Forse erano meglio gli Enigma. Possiamo metterli anche per il Gran Galà gli Enigma,
Perché no?
Insomma, quando la musica europea non ha nulla che invidiare,
quando la musica europea sbaglia, questo è.
Ma guarda, non riesco a stare fermo.
Neanch'io, ti vorrei menare. Possiamo togliere sta roba?
No, tieni, ti ha tutto di 5 minuti, dai. No. E poi tu si interruptus un pochino,
Sì, non voglio sapere nulla sulla tua vita sessuale, caro Tommy.
Allora, quindi Almodóvar ni.
Almodóvar ni, riassumendo.
Fiore bello.
Fiore niente male, niente male.
Magnus
Magnus non buono.
Yo-Yo Ma
così così.
E
Miles Ahead
ma. Ma è andata proprio benissimissimo, eh.
No, vabbè, ma del resto, insomma, lo sappiamo che c'è una crisi alla fine della storia cinematografica. Insomma, ci dispiace di non aver avuto delle bombe così in quest'ultima puntata della regular season, ma d'altro canto
questo offre il nostro mercato. Come ho anticipato prima, appuntamento alle ore 21 con le nostre classiche categorie: miglior attore, miglior attrice dell'anno, il miglior film dell'anno, ovvero il Seconda Visione d'Oro,
i premi speciali,
il premio DAMS Scienze della Comunicazione, e il premio Equo e Solidale.
E poi cosa abbiamo ancora? Il Tony Servillo d'Oro,
ma i nostri premi preferiti: il premio Cane dell'anno e Cagna dell'anno.
Esatto, attrice filodrammatica e attore filodrammatico.
Ma soprattutto il premio Gnocca e Gnocco dell'anno. Noi facciamo ogni anno il Gran Galà solo per assegnare Gnocca e Gnocca dell'anno.
No, è di solito quello che succede.
Divide
no,
molto.
Non è che divide, Tommy. Non c'è stato un anno in cui noi abbiamo assegnato questi premi e abbiamo avuto, soprattutto per quanto riguarda il giudizio della bellezza maschile, delle ascoltatrici che diventeranno abbonato, delle abbonate che diventeranno chissà, che ci abbiano dato ragione.
Però cioè, sulla no, Gnocca nessuno ha mai detto nulla, eh.
No, è vero, vabbè.
Evidentemente,
vabbè,
Francesco,
so cose.
E poi, ovviamente, il film più brutto dell'anno, a nostro modesto avviso, ovvero Il Cesso d'Oro.
Saprete tutto sul nostro sito radiocittadelcapo.it.
E anche, ovviamente, tenete d'occhio la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/secondavisione.
Tanto c'è gente che si meraviglia del fatto che io non conosca Evia.
Ma infatti.
Ma non è che non conosco Evia, è che quella
ma
canzone.
Ma forse
lì
avevi
non
anche il disco, ma magari.
Allora,
non
ti
ufficiale.
Ti prego di smetterla di.
Ma Otmar Liebert ce l'avevi?
No.
Quello del
no.
Ciclone?
No.
Dai, ti piace?
No.
Forse
no.
La sapevi fare alla chitarra per concupire?
No.
Per intortare?
No.
Dai,
ai no.
Falò. No. A Gorizia.
No, bello. Che bel momento, guarda.
Ti faccio uno slego.
Mamma mia. Va bene.
Che meraviglia.
Allora,
che meraviglia.
Noi
salutiamo Gina che si ricordava di Evia e questo dimostra vieppiù la sua brillantezza.
Certo. Allora, noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo dalle 21 alle 23:45 sempre su queste frequenze. È stata una puntata strana questa.
È stata una giornata strana.
È stata una giornata brutta. Mettiamola proprio giù così. E noi saremo giovedì a ricordare Piero, al quale dedichiamo questa puntata e lo ringraziamo per tutto quello che ci ha insegnato e ci ha mostrato in tutti questi anni. Quindi, grazie Piero, ciao, e noi ti dedichiamo un brano di Vic Chesnut che ti piaceva tanto, questa è Glossolalia. Da Francesco.
E da Tommaso.
A martedì prossimo per il Gran Galà.
Ciao Piero.